Con questa puntata, qui su Mezz'ora d'Aria, proseguiamo il nostro filone di puntate contro i razzismi e i fascismi, in qualsiasi forma si presentino o si esercitino, quando sono fascisti di fatto e negano di essere razzisti perché si vogliono rendere più presentabili e ingannare meglio, ad esempio, quando esercitano parole e azioni razziste e fasciste per politica o interessi economici o per sfogare frustrazioni personali o sociali. Perché in qualsiasi forma si presentino, noi saremo sempre contro di essi. Di ogni persona potremmo distinguere la sfumatura del colore della sua pelle a prima vista, poiché no, non siamo affatto tutti uguali in questo mondo. Ognuno è chi è. Ma saremmo stupidi a pensare che il colore della nostra pelle debba convincerci ad appartenere per forza ad una categoria di qualche tipo, etnica, sociale, di classe. No. Queste sono cose che vogliono imporci altri. Qualcuno vi dirà che chi ha la pelle del vostro stesso colore è più affidabile o più solidale. Qualcuno vi dirà che chi ha la pelle di un colore diverso è più ingannevole, potenzialmente pericoloso. Qualcuno non vi dirà niente, ma vi inculcherà tutto questo. Cercherà di rendere normale che la vostra vita diventi aberrante nel distinguere i colori per decidere chi può essere buono o cattivo con voi, o con chi potete essere buoni o cattivi voi. Recenti studi hanno dimostrato che c'è una quantità notevolissima di stupidità in giro, ma una scintilla di intelligenza dalla notte dei tempi potrebbe rivelarvi che, a seconda dell'epoca, chi aveva il potere aveva i suoi interessi a decidere chi era buono e chi cattivo, e in base a cosa. È il solito vecchio gioco, aizzare i servi gli uni contro gli altri, in modo che si distraggano dall'idea di rompere le loro catene e di mordere la mano che li premia o li punisce, che li schiaccia e mente loro per tenerli tranquilli. Ed ecco che, nel clima di rabbia sociale per le misere condizioni in cui siamo finiti, tra tutti quelli che non avevano un salvagente di denaro e potere, c'è chi cerca di cavalcare l'onda, riaccendendo le torce per dare la caccia al capro espiatorio di turno. Naturalmente, parlando di fascisti, nazisti, leghisti e marciume vario di questo tipo, il cattivo da rincorrere da loro proposto è lo straniero o il clandestino. A dire la verità, mi sembrano più stranieri questi razzisti, talvolta pagliacci e talvolta davvero capaci di vere e proprie cacce a pelli di colore diverso dalla loro, piuttosto che quelli che loro definirebbero stranieri. Mi piacerebbe dimostrarlo a questa gentaglia razzista, che sono più stranieri loro in quanto razzisti. Perché non prendono una nave e se ne vanno a fare le loro campagne d'odio da un'altra parte? Di certo potrebbero permettersi degli yacht alcuni di loro e non un gommone o una nave di fortuna. Già, i ricchi e i potenti e tutti quelli che si accodano al loro carrozzone. Cosa sperano di guadagnarci questi che si accodano? Cosa non hanno ancora capito? Codardamente pensano che finalmente sia arrivato qualcuno per metterli in colonna e guidarli in un caccia safari locale in cui la preda è finalmente il capro espiatorio, che preferiscono, o come piace loro immaginarlo, più debole di loro, più indifeso, più spaesato, magari già direttamente rinchiuso in una prigione. Dei codardi, appunto, oltre che scemi, ma non per questo da sottovalutare. Ma in ogni caso, come si fa a prendere sul serio l'idea di questo famoso straniero come il responsabile di chissà che cosa? Vogliono davvero farci credere che sia colpa di qualcuno con qualche colore di pelle di qualche tipo per cui le cose vanno piuttosto a scatafascio ultimamente? Ok, parliamo di invasione. Dopo centinaia d'anni di colonizzazioni, stermini, imposizioni culturali e legislative e tanti altri errori perpetuati di nazionalità di popolazione con la pelle bianca su altre popolazioni di altri luoghi, ora si sta cercando di dire che siamo stati invasi qui, in Italia, da persone che arrivano con mezzi di fortuna a cercare migliori condizioni di vita o semplicemente per non morire o subire torture e altro nei loro paesi? Guarda caso, mentre ciò che fa il paese Italia è quello di partecipare a guerre, colonizzazioni, invasioni e commerci e interessi che le supportano, queste guerre proprio in quei paesi? Insomma, chi ha soldi e potere passa sopra corpi e vite e le mette in fuga, le rinchiude, li spreme fino alla fine, per guadagnarci ancora sopra, e qualche scemo sostiene che sia colpa di questo fantomatico straniero, seppure lui viene in qualche modo sfruttato e finisce per avere una vita che non gli va abbastanza come vorrebbe? Qual è esattamente la frustrazione che si prevede di sfogare sulla pelle di un colore diverso dalla propria? O magari su una pelle dello stesso colore della propria? Persino il razzismo non ha una pelle specifica e può assumere ogni connotazione, sociale, personale, di classe. Così perché no, qualcuno con la pelle non bianca potrebbe ritrovarsi su un gradino più su della scala sociale razzista ed esercitare il razzismo sugli altri. Vogliamo tirare in ballo le mascotte di colore assunte dalla Lega Nord e da Casa Pound? Ma no, passiamo oltre. Passiamo al fatto che c'è chi è finito nei CIE per mesi e mesi, chi c'è morto, chi ha lottato per distruggerli dall'interno, chi è evaso conquistandosi la libertà, chi è stato picchiato, umiliato da poliziotti e fascisti per strada, chi viene preso nelle retate sui treni e nelle stazioni ed eventualmente strozzinato da combriccole di controllori e poliziotti. Chi già non ha praticamente nulla da perdere e gli viene portato via quel poco che ha ancora con sé, o viene portato via lui e rinchiuso e ulteriormente torturato e annientato, per delle maledette carte, dei documenti, dei pregiudizi, degli interessi economici e per una follia sociale razzista che si sfoga ciecamente, spolpando fino all'osso e frantumandolo in migliaia di pezzi. E ancora la sua furia non si esaurisce. Questo è l'orrore, che qualcuno si rifiuta di guardare e invece aizza, ci guadagna, ci specula, ci lavora, ci esercita una fantomatica espressione di magnanimità nel soccorrere lo sfortunato e collaborando di fatto alla sua tragedia. E ancora qualcuno osa dire che è un problema di clandestini che rubano borsette per strada, o il lavoro o i posti a scuola ai piccoli bambini che dovrebbero crescere come futuri balilla, forse? Sospendiamo la domanda di che cosa non vada nei cervelli dei razzisti, anche perché a volte ragionano come e hanno tutti gli interessi a pilotare le loro parole e le loro azioni. Davvero ci interessa cosa pensano? Nel frattempo, tanto vale combatterli sul loro stesso terreno, a seconda che alzino le mani o le parole, o entrambe. Sono dei codardi, si è già detto, ma ci sono codardie di diversa pericolosità. Passiamo quindi all'odio vero e proprio che esercitano certi fascisti in certe strade in diverse città in Italia. Potreste notare alcune cose che si ripetono in questi racconti. Il silenzio e o la voluta distorsione dei fatti da parte di polizie e giornalisti, ovvero la loro complicità al fatto che si sviluppino e alimentino gesti e situazioni di razzismo. Ci risiamo. È di nuovo uno di quei periodi in cui serve un po' di più del solito un capro espiatorio. O forse pensano di risolvere così il fantomatico problema dell'immigrazione, lasciando che chi migra e ha la sventura di dover approdare in Italia finisca tra le mani di qualche razzista. Non ci stupirebbe. Dopotutto, dopo la crisi del sistema CIE, parzialmente rinnovato dal sistema di Hub e Cara, e mentre le retate poliziesche continuano per terra e per mare, intorno e all'interno della fortezza Europa, in cui veniamo imprigionati sempre di più, chi migra potrebbe essere passato agli occhi del potere da un tipo di sfruttamento all'altro, dall'essere sfruttato come rinchiuso su cui guadagnavano i complici del sistema dei CIE, a capro espiatorio per folle aizzate, impazzite, totalmente imbecilli. Perché appare sempre più facile, ed è certamente sempre più codardo, attaccare chi pensiamo che stia qualche gradino più sotto di noi, piuttosto che rivolgere la rabbia verso chi ci calpesta dai gradini più alti. Ma ricordiamoci anche che è quando stanno attaccando chi c'è di fianco che dovremmo mostrare la nostra forza nel resistere almeno, e nel contrattaccare anche. E che ogni volta che ci volteremo, fingeremo di non vedere, che penseremo che non ci riguardi solo perché non sta capitando a noi, anche se lo riteniamo ingiusto e orribile, allora saremo noi, i codardi. E i codardi che hanno più potere, seguito e denaro, sapranno che potranno poi passare a fare del loro peggio anche su di noi, o continueranno comunque a farlo, non appena e fin tanto risulterà per loro conveniente.
Ci insegnano che il fascismo è dittatura, un capo carismatico, regole, confini, barriere, coprifuoco, scelte limitate. Fascismo è autorità nelle mani di una persona e delle poche elette da questa, sostenute da un apparato militare armato e determinato nel farle rispettare nella quotidianità, tra le vie, nelle case, nel più intimo volere individuale, le scelte personali. Democrazia, il governo del popolo, ovvero quella forma di gestione del vivere comune, politico, sociale ed economico, la cui sovranità è esercitata direttamente o indirettamente dall'insieme dei cittadini. Due punti mi preme sottolineare. Il primo riguarda la sovranità, una parola che richiama un concetto che contrasta con l'idea di insieme di persone che si uniscono per decidere consapevolmente e liberamente delle loro vite. Il secondo si riferisce all'esercizio di tale privilegio, che può essere diretto o indiretto. Se escludiamo le azioni che quotidianamente un individuo può compiere, rimane solo il voto come esercizio diretto, che automaticamente rende indiretto, tramite delega, ogni singola decisione collettiva di portata superiore alle pulizie delle scale del condominio in cui si vive. La domanda mi sorge spontanea. Non sarà mica che ci hanno raccontato un sacco di cazzate? Che ci hanno venduto un fascismo tirato a lucido? Che ci hanno detto che possiamo sentirci liberi, ma che tutti i codici esistenti ci mostrano il contrario? Sono piuttosto certa che la legge non possa essere uguale per tutti, perché è definita da pochi, perché è calata sulle teste di tanti. La legge non potrà mai essere per tutti. Un accordo tra persone è scelta, una legge è imposta. Ma allora, qual è sta grande differenza tra fascismo e democrazia? Un interrogativo sul quale potremmo discutere per giorni. Mi limiterò ad una frase che spesso si sente dire da chi ha vissuto gli anni del Duce. Durante il fascismo si aveva paura. Ci hanno raccontato che gli Stati Uniti d'America hanno liberato il mondo dal fascismo e dal nazismo. Ci hanno raccontato che bisogna guardare agli Stati Uniti d'America come al modello di democrazia da desiderare, da raggiungere. Stati Uniti d'America, novembre 2014. Ragazzo di 12 anni è stato ucciso da un poliziotto per aver brandito una pistola giocattolo in un parco pubblico a Cleveland, nello stato dell'Ohio. Stati Uniti d'America, ottobre 2014, St. Louis, in Missouri. Un agente fuori servizio ha ucciso un 18enne con 17 colpi di pistola. Stati Uniti d'America, agosto 2014, Ohio. Polizia uccide giovane nero in centro commerciale. Aveva un'arma giocattolo. Viviamo nella paura di poter perdere il lavoro per chi ce l'ha, la casa, l'affidamento dei figli, di uscire di testa per i ritmi frenetici. Quando si incontra la polizia non si sa mai cosa può succedere. Quando si va a lavorare, si entra in caserma, in un carcere, in un CIE, in un OPG, non si sa mai cosa potrà succedere. L'autorità è autorità, ha ragione e vuole sottomissione. Ma allora, qual è la differenza tra fascismo e democrazia? D'altronde, la democrazia si riferisce al cittadino. Il cittadino, questa cosa pubblica che ha soppiantato l'uomo. Io voglio essere individuo.
Sabato 8 novembre 2014 Matteo Salvini, segretario della Lega Nord, si è presentato al campo nomadi di Via Erbosa a Bologna con l'intenzione di inscenare l'ennesima provocazione razzista contro le minoranze etniche che abitano in città. Gli amici lo chiamano Teo, tutti gli altri lo chiamiamo buffone. È stato respinto da un gruppo di audaci antifascisti convinti che razzisti come Salvini non hanno diritto di cittadinanza né qui né altrove. Se n'è andato come è venuto, da vigliacco. Il carosello dei comunicati e delle denunce e degli anatemi contro l'aggressione ricevuta da Salvini non si è fatto attendere. Tutti in coro hanno gridato il loro sdegno contro i violenti, hanno levato le mani al cielo, si sono strappati i vestiti di dosso e hanno invocato la giustizia, quella della polizia, dei tribunali, delle pene dure e senza sconti. E intanto il fascismo cresce, si rinforza, prevarica, come a Roma, a Tor Sapienza. Nessuno però ha speso una sola parola per quei sinti su cui, a suon di provocazioni, la Lega stava costruendo la campagna elettorale. Il gioco è sempre il medesimo. Attraverso l'esclusione si definisce chi e che cosa è normale, chi è portatore di diritti e chi invece è portatore di sciagure. Del resto, ogni società basata sulle differenze culturali, di classe e su sistemi competitivi crea in sé aree di compenso alle proprie contraddizioni interne, nelle quali concretare la necessità di negare o di fissare in una oggettualizzazione una parte della propria soggettività. La ricerca nel gruppo del capro espiatorio, del membro da escludere sul quale scaricare la propria aggressività, non può essere spiegata se non nella volontà dell'uomo di escludere la parte di sé che gli fa paura. Il razzismo, in tutte le sue manifestazioni, non è altro che l'espressione del bisogno di queste aree di compenso, cioè l'espressione di una volontà di escludere ciò che si teme, perché ignoto ed inaccessibile. La modalità dell'esclusione, il ritenersi in diritto di tagliar fuori dal proprio orizzonte un gruppo in cui localizzare il male del mondo, non può essere considerata la stregua di un'opinione generale. Essa investe il modo globale dell'essere al mondo. È una presa di posizione generale. La scelta di un mondo manicheo dove la parte del male è sempre recitata dall'altro. Ma chi sono questi esclusi? In Europa il male è rappresentato dal migrante povero africano asiatico, dalle etnie nomadi refrattari all'assorbimento e all'omologazione delle culture ospitanti. In Europa il migrante povero, sia in concreto sia come simbolo, rappresenta il lato perverso della personalità. In Europa il migrante povero ha una funzione, quella di rappresentare sentimenti inferiori, le cattive inclinazioni, il lato oscuro dell'anima. Nella misura in cui scopro in me qualcosa di insolito, di riprovevole, non ho altra soluzione. Sbarazzarmene, attribuire all'altro la paternità. In questo modo pongo fine ad un circuito di tensione che rischiava di compromettere il mio equilibrio. Il razzista, invece di portare alla coscienza le parti scabrose ed estranee di sé, le imputa all'altro, e ne invoca lo sterminio, con la falsa illusione di poter estirpare il male da sé. Ecco perché Salvini dovrà sempre tornare a casa con le ossa rotte. Ecco perché siamo e saremo sempre dalla parte dei migranti.